Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornato al senatore Antonio Misiani, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito, buon pomeriggio a tutti.
Lo ricordo, nella segreteria del Partito Democratico è responsabile economia e finanza. Misiani, allora oggi è il giorno dopo del decreto lavoro, questo provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Si parla di molte cose, c'è questo intervento sul cuneo fiscale, c'è l'estensione dei voucher, c'è la liberalizzazione di fatto dei contratti a termine. A proposito di quello che è il taglio del cuneo, le riporto quelle che sono state pochi minuti fa le parole della ministra del lavoro Marina Calderoni a Radio 24. Il governo lavora per prorogare il taglio del cuneo fiscale al momento fissato per il 2023 per renderlo strutturale. Lei, commentando il lavoro del governo, ha detto: è un intervento che va nella direzione giusta, ma che è soltanto temporaneo. Allora, la prima cosa che le chiedo, e le chiedo su questo aiuto, mi elenca in modo sintetico tutti i punti che a suo avviso non vanno in questo decreto lavoro.
Ma guardi, per quanto riguarda il taglio del cuneo, ribadisco il giudizio, va sicuramente nella direzione giusta, perché in tempi di inflazione altissima alleggerire il carico fiscale sulle buste paga è cosa buona e giusta. Il problema è che è un intervento temporaneo e non c'è un euro, perché questo dice il documento di economia e finanza, per coprire questo intervento anche negli anni successivi. Quindi ad oggi questo taglio finisce a fine 2023 e non c'è nulla per il periodo successivo. Secondo punto, il lavoro, la norma sui contratti a termine e la norma sui voucher. La norma sui contratti a termine di fatto li liberalizza, facendo riferimento non soltanto alla contrattazione collettiva per quanto riguarda le causali, ma anche ad accordi tra i singoli lavoratori e datori di lavoro, in cui però i rapporti di forza sono chiaramente sbilanciati a sfavore dei singoli lavoratori che sono ricattabili. Quindi di fatto siamo in presenza di un'ampia liberalizzazione del ricorso a contratti a termine in un paese in cui oggi la percentuale di lavoratori che lavorano con contratti precari a termine è superiore alla media europea. Quindi noi abbiamo oggi una precarizzazione del mercato del lavoro superiore a quanto accade nel resto d'Europa. Bisognerebbe ridurre il ricorso al tempo determinato, come ha fatto il governo spagnolo con una riforma che nasce dall'accordo sindacati e organizzazioni datoriali. In Italia si va nella direzione esattamente opposta. In un paese con tanta precarietà si allarga la possibilità di ricorrere ai contratti a termine e si estende per una serie di settori il limite dei voucher da 10.000 a 15.000 euro, quindi tanti altri lavoratori verranno presi con voucher, che sono forme di retribuzione per definizione assolutamente precaria e discontinua. E questo è un punto fortemente negativo, cioè un intervento, un doppio intervento che di fatto va nella direzione di una precarizzazione ulteriore di un mercato del lavoro che ha già i suoi problemi. Terzo punto, l'intervento sulla povertà. Viene cancellato il reddito di cittadinanza, viene sostituito con due misure: l'assegno di inclusione e il sostegno all'attivazione, che però possono contare su risorse nettamente inferiori rispetto a quanto veniva stanziato in precedenza. Quindi non c'è la riforma del reddito di cittadinanza che era necessaria, ma c'è di fatto un taglio, tant'è vero che il testo del decreto è tutto impegnato a ridurre l'entità degli assegni, ridurre la durata del sostegno, ridurre la platea degli aventi diritto. È una logica di taglio delle misure a sostegno di chi è in condizione di povertà, mentre una riforma avrebbe richiesto, per esempio, un forte investimento aggiuntivo sui servizi per l'impiego, sui servizi sociali per i comuni, su tutte quelle attività di supporto che avrebbero reso più efficace e più efficiente il reddito di cittadinanza, facendo andare il reddito a chi ne ha bisogno, reinserendo i beneficiari nel mercato del lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Di tutto questo non c'è traccia. Nel decreto invece ci sono interventi che ridurranno la platea, ridurranno l'importo, ridurranno complessivamente le risorse a disposizione contro la povertà, che nel frattempo non è affatto diminuita. Nel 2021 c'erano 5.600.000 persone povere nel nostro paese, povere in senso assoluto, cioè persone che non hanno i soldi letteralmente per arrivare a fine mese e per mantenere se stessi e le loro famiglie. Nel 2022 abbiamo avuto un'enorme inflazione che ha superato le due cifre, che ha presumibilmente impoverito una parte importante della popolazione, anche perché l'inflazione per chi sta peggio, ci dice l'Istat, che è addirittura superiore di 3-4 punti alla media, e quindi i poveri sono aumentati ulteriormente nel 2022. Che fa il governo? Invece di rafforzare e rendere più efficienti gli strumenti di sostegno, li taglia. Anche su questo noi abbiamo un giudizio assolutamente negativo e contrasteremo queste e altre scelte del decreto.
È molto chiaro. Senta, senatore Misiani, allora, a proposito di risorse, guardando al futuro, perché abbiamo detto che questo intervento sul cuneo al momento ha una scadenza che è il 31 dicembre del 2023. Ci siamo lasciati la scorsa settimana alle spalle questo lavoro sul DEF, guardando alla prossima legge di bilancio. Lei ha ricordato come per il 2024 al momento sarebbero disponibili 4 miliardi per fare un po' di tutto, no? Cioè dalla sanità al pubblico impiego, alla riforma fiscale, poi c'è appunto il taglio al cuneo fiscale. Lei ha detto che per fare il minimo di tutto questo servirebbero tra i 25 e i 30 miliardi. E quindi?
E quindi siamo molto curiosi di capire come il governo affronterà questa situazione. Il governo dovrà fare delle scelte. È chiaro che a fronte delle risorse scarse, per noi le scelte prioritarie sono A, la proroga del taglio del cuneo fiscale, perché è impensabile che dal 1 gennaio 2024 le buste paga vengano nuovamente tagliate perché non si proroga il taglio del cuneo. Primo. Secondo, la sanità, che è al collasso e che avrebbe bisogno come minimo di 5 miliardi di euro in più, ma per mantenere il finanziamento allo stesso livello del 2023, che è un livello inferiore rispetto a quanto servirebbe. Servirebbero 15 per arrivare al 7%, però ne servono almeno 5 miliardi. E poi ci sono una serie di altre partite che richiedono risorse aggiuntive. Pensiamo anche solo al sistema scolastico. L'Italia rimane negli ultimi posti tra i paesi avanti e lì sarebbe necessario investire di più. Sulla riforma fiscale bisogna scegliere, secondo noi non ci sono grandi spazi per una diminuzione complessiva delle pressioni, bisogna dare una mano a chi ha più bisogno e ho detto che per noi la priorità è il taglio del cuneo. Servono comunque risorse per il rinnovo del contratto per i lavoratori del pubblico impiego, ci sono tante cose da fare. Il governo, la nostra impressione è che non abbia la più pallida idea di come recuperare queste risorse, perché se ce l'avesse una pallida idea di quello che è necessario fare, per esempio farebbe una lotta seria contro l'evasione fiscale invece di inserire condoni persino nell'ultimo decreto bollette. Se avesse un'idea di cosa è necessario fare, il governo andrebbe a prendere i soldi dove i soldi ci sono. Persino economisti di destra parlano di una spirale profitti prezzi, non salari prezzi, cioè di rendite di aumenti di prezzi ingiustificati rispetto all'andamento delle materie prime e dei costi dell'energia. Andiamoli a prendere lì i soldi e redistribuiamoli alle fasce sociali che hanno maggiormente bisogno. Certo, noi faremo questo. Abbiamo l'impressione che il governo non farà nulla di tutto questo per motivi elettoralistici, perché la lotta all'evasione scontenta una parte dei loro elettori, perché andare a prendere gli extra profitti scontenta interessi molto forti, eccetera, eccetera. Però così non ne usciamo.
È chiaro. Allora, io vorrei arrivare alle domande degli ascoltatori. Misiani, per lei molte, molte domande oggi al 342 14 26 902. Intanto le giro il messaggio di Mario. Scrivo da Borgo Ticino, in provincia di Novara. Al senatore Misiani vorrei chiedere cosa farà il PD per contrastare i contenuti del decreto lavoro meloniano. Non parlo del Parlamento, dove i numeri non ci sono, mi riferisco ad un'eventuale mobilitazione politica di contrasto e di proposta alternativa. In Francia, visto, continua la mobilitazione contro questa riforma pensionistica voluta dal presidente Macron. In Italia invece, Misiani?
Ma noi innanzitutto però lo contrasteremo in Parlamento, perché anche se i numeri sono a nostro sfavore, quello che è successo sul documento di economia e finanza dimostra che non è scontato che in Parlamento i voti siano sistematicamente a favore del governo. Vedremo, insomma, presenteremo le nostre controproposte, i nostri emendamenti, lavoreremo insieme alle altre forze di opposizione, noi vogliamo dialogare con tutti e proporremo anche di inserire nel decreto cose importanti che nel decreto non ci sono. Ne cito una: il salario minimo. Se questo decreto, approvato propagandisticamente il 1 maggio, avesse contenuto una norma per introdurre il salario minimo nel paese, allora sì che avremmo avuto.
Però su questo la Meloni è stata molto chiara, no? Cioè loro non, insomma, non la vedono come soluzione.
Sì, non la vedono come una priorità, dovrebbero andarlo a spiegare ai 3 milioni e rotti di lavoratori che oggi sono sottopagati, in qualche caso prendono 3-4 euro netti all'ora, con cui hanno retribuzioni talmente basse che sono classificati tra le persone povere e non arrivano a fine mese. Detto questo, salario minimo non c'è, noi presenteremo una proposta e cercheremo di lavorare insieme a resto dell'opposizione. Poi è chiaro che il lavoro non si può esaurire nelle aule parlamentari, bisogna costruire forme di mobilitazione nel paese, lo discuteremo nel gruppo dirigente nazionale, parleremo anche con le altre forze d'opposizione, perché bisogna lavorare anche insieme agli altri, parleremo anche con le forze sociali, perché i sindacati sono stati chiamati a poche ore dall'approvazione dal decreto, non per una discussione vera sui contenuti del decreto, ma semplicemente per avere una comunicazione da parte del governo di quello che avrebbero approvato il giorno successivo, e i giudizi sono severi su gran parte dei contenuti del decreto stesso, quindi noi faremo anche un lavoro di confronto e di dialogo con le forze sociali nell'autonomia reciproca, e poi parleremo al paese con tante iniziative per spiegare che cosa sta facendo il governo e che cosa invece sarebbe necessario fare per il bene del paese.
Certo. Allora, messaggio di Giovanni Licocci. Nonostante oggi il mercato del precariato è in mano alle agenzie interinali, nessuno ne parla. Il tempo determinato rappresentava l'accesso alla stabilizzazione 20 anni fa, oggi non è più lo strumento delle imprese. Cosa risponde Misiani?
Sì, è così. E infatti la lettura che una parte della maggioranza fa di questo provvedimento, rendiamo più facile il contratto a termine perché poi le persone verranno stabilizzate, si scontra purtroppo con quella che è la realtà dei dati. Servirebbe fare un'operazione diversa, ancora una volta l'esperienza spagnola riteniamo che possa essere di insegnamento. In Spagna è stata approvata una riforma del lavoro che limita molto l'uso del contratto a termine. Questo non ha avuto effetti recessivi sul mercato del lavoro, tutt'altro, è fortemente aumentato il ricorso ai contratti di lavoro stabile e permanente. Noi riteniamo che un'operazione del genere debba essere fatta anche in Italia, naturalmente dialogando con le forze economiche e sociali, perché nessuno vuole fare, noi perlomeno non vogliamo fare alcuna imposizione dall'alto, perché noi siamo il partito del dialogo, del confronto, della concertazione. Però bisognerebbe andare in quella direzione. Il governo sta andando in una direzione esattamente opposta, in nome di vecchie ricette liberiste che si sono purtroppo dimostrate fallimentari.
Messaggio di Marco Brenna. Caro Misiani, dai TG nazionali è un proluvio di elogi pro governo per la presunta valanga di soldi messi nelle tasche dei lavoratori dipendenti. Mi sembra che l'unica critica ben comprensibile trasmessa sia stata quella di Landini. La voce del Partito Democratico giunge flebile e quasi afona. Dovete alzare i toni, usare i media con maggiore forza e capacità di riassumere in pochi istanti i motivi per cui si tratta di un provvedimento molto penalizzante per il mondo del lavoro e quali sono le vostre proposte. Vabbè, di proposte ne abbiamo parlato. Del discorso comunicazione, Misiani, che ne pensa?
Beh, noi utilizzeremo tutti gli spazi a nostra disposizione. È chiaro che c'è un'egemonia del governo e della maggioranza nei mezzi di comunicazione, a partire dalle reti televisive per motivi ben noti. Proveremo ad utilizzare canali alternativi per far sentire la propria voce. Detto questo, poi penso che alla fine la realtà dei fatti sia quella che avrà il sopravvento, perché puoi fare tutta la propaganda che vuoi e tutti gli strombazzamenti di questo mondo, ma poi alla fine le persone guardano le buste paga, guardano se i soldi che arrivano in busta paga sono sufficienti o meno per andare a fare la spesa e si costruiscono un loro giudizio. Noi siamo in una condizione in cui l'inflazione nel primo trimestre del 2023 è stata del 9,5%, le retribuzioni sono cresciute del 2,2%, cioè i salari e gli stipendi stanno perdendo potere d'acquisto a rotta di collo in questo paese. È chiaro che non è che questo problema può essere risolto solo dallo Stato attraverso il taglio del cuneo, le aziende devono fare la loro parte, devono rinnovare i contratti e devono alzare gli stipendi, anche perché in molti settori le aziende stanno andando veramente bene. E quindi possono mettere mano al portafoglio e alzare le retribuzioni per fare riguadagnare potere d'acquisto. Però questo è un tema reale che richiede risposte di ben altro segno. Quella del governo è una risposta temporanea, dal forte sapore propagandistico, a fronte della quale invece ci sono interventi permanenti e strutturali, perché la liberalizzazione dei contratti a termine non è temporanea, è permanente, così come è permanente l'aumento della soglia per i voucher e permanente il taglio fino al 30% delle risorse contro la povertà. Cioè le scelte più dure e ingiuste dal punto di vista sociale sono strutturali. Il taglio del cuneo fiscale che di per sé va nella giusta direzione, vale fino a fine novembre.
Certo. Misiane, allora ricordo ai nostri ascoltatori che ospite del nostro filo diretto è il responsabile economia e finanze della segreteria del Partito Democratico, il senatore Misiani. Senta, di questa scelta del governo di non fare la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, si è discusso anche di questo. Lei che lettura dà?
Ma non è un bel segnale nei confronti degli organi di informazione. Allergia.
È vero che oggi i quotidiani non sarebbero usciti, no? Però insomma c'erano,
sì,
le televisioni, c'erano le agenzie.
Rispetto dei quotidiani, ci sono le televisioni, ci sono i siti internet, l'informazione è fatta di tanti canali, di tanti strumenti. Detto questo, poi umanamente posso anche comprendere la Meloni, perché dopo la figuraccia dell'ultima conferenza stampa di Cutro, che è stata una catastrofe dal punto di vista comunicativo, posso, come dire, capire che ci pensi 14 volte prima di fare una conferenza stampa, però insomma prima o poi dovrà spiegare quello che fa il governo, dovrà accettare di rispondere ad una serie di domande, non lo farà di fronte alla stampa, speriamo che lo faccia almeno in Parlamento.
Certo. Misiani, allora il messaggio è di Fernando Blanda, sono un pensionato e vivo a Cotignola, Ravenna. Vorrei chiedere al senatore Misiani se il PD è disponibile e pronto ad una lotta decisa contro la precarietà, certo per il salario minimo, certo per il potere d'acquisto dei ceti medi e popolari, ma per me soprattutto per l'introduzione in Italia di un sistema di cogestione di impresa, così come scritto nella mozione congressuale della segretaria Schlein, che tra l'altro attuerebbe quanto auspicato nel recente discorso del Presidente della Repubblica, e cioè esercitare una più efficace distribuzione a livello di imprese che tenga presente un rapporto più equo tra profitti e retribuzioni, visto che oramai la sola contrattazione non basta. Contrattazione che anzi verrebbe rafforzata dalla presenza di organismi di controllo della governance di impresa o di sistema di imprese partecipati dai lavoratori. Grazie e buon lavoro. Un messaggio piuttosto articolato, Misiani.
Rispondo di sì a tutte le sollecitazioni. Il programma su cui è stata eletta segretaria Elly Schlein era molto chiaro per quanto riguarda il tema della precarietà del lavoro, che era uno dei punti chiave della mozione insieme alla transizione ecologica e al contrasto delle disuguaglianze. Era nella mozione, ed è un tema largamente condiviso nel Partito Democratico, anche la spinta verso la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, come accade nel suo modello tedesco, che è un punto di riferimento, ma anche in altri paesi, ed è tempo di avviarne una sperimentazione diffusa anche nel nostro paese.
Certo, le do questo titolo in questo momento di Repubblica IT: torna a crescere l'inflazione in Italia, più 8,3 ad aprile, male anche nell'Eurozona, sono i numeri forniti in mattinata dall'Istat, Misiani.
È una pessima notizia che interrompe un percorso di riduzione che aveva portato l'inflazione a 7,6% il mese passato. È una pessima notizia, poi vedremo i dati sull'inflazione di fondo. L'impressione è che nonostante il calo dei prezzi dell'energia, in realtà ci sia una tendenza al rialzo dei prezzi non giustificata dai fondamentali e che richiederebbe un intervento deciso. Il governo deve scegliere, ha diversi strumenti, può rafforzare il monitoraggio dei prezzi, ricordo che c'è anche un garante dei prezzi, vorremmo capire che cosa sta facendo. Il governo può e deve intervenire sugli extra profitti a partire da quelli delle imprese energetiche, ma non solo, faccia qualcosa però, perché altrimenti noi stiamo assistendo impotenti ad un'inflazione che si sta via via mangiando il potere d'acquisto dei redditi fissi.
Allora Misiani, prima di concludere, ci avviamo verso la fine di questo filo diretto, Roberto da Padova introduce un altro tema nella sua domanda. Buongiorno, in realtà sono interessato a chiedere ad Antonio Misiani, che saluto, come va dalla sua opera nel PD campano, nonché quella di Susanna Camusso per la città di Caserta, dal momento della loro nomina a commissari da parte della segreteria nazionale del partito e della commissione di garanzia. Grazie e buona giornata. Come va il lavoro in Campania, senatore Misiani?
Stiamo lavorando, terminata questa trasmissione avrò due riunioni organizzative. In Campania l'8 pomeriggio sarà presente la segretaria nazionale Elly Schlein per la campagna per le elezioni amministrative, perché non dimentichiamoci che tra pochi giorni si vota in tanti comuni, tra cui tanti comuni della Campania. Noi siamo al lavoro per la ripartenza dell'iniziativa politica in una regione chiave per il paese, per il Mezzogiorno, che può essere e poi deve essere la piattaforma su battaglie centrali per tutto il Partito Democratico. Penso al tema dell'autonomia differenziata, del progetto di Calderoli, che è fortemente divisivo e rischia di allargare le disuguaglianze nel paese. Penso alle scelte sbagliate che il governo sta facendo in tema di contrasto alla povertà, penso alla questione della sanità, che è un tema particolarmente grave nel Mezzogiorno e che il governo non sta affrontando, perché ad oggi ci sono zero risorse aggiuntive per il sistema sanitario nazionale. Ecco, noi vogliamo che il Partito Democratico in Campania lavori su questi temi concreti, che sono temi nazionali, ma che sono particolarmente sentiti nel Mezzogiorno d'Italia e nella sua regione più importante.
Graduatoria di circa 4.000 idonei per il concorso Asia, scrive Alessandro da Napoli, partecipata del Comune di Napoli, dunque parliamo di un ente da considerarsi della pubblica amministrazione. Come sia possibile dopo 8 mesi non avere un piano aziendale, dunque sapere quante persone sia possibile assumere? E ancora, visto il periodo di grande richiesta di forza lavoro, perché non cedere la graduatoria ad altri enti salvo accordi fra le parti? Misiani.
Sono questioni che raccolgo, che verificheremo con le amministrazioni coinvolte per far sì che ci siano risposte concrete
a allora,
altre problematiche.
Certo, Misiani, noi siamo giunti al termine anche di questo filo diretto. Io le auguro naturalmente buon lavoro, grazie per essere stato con noi e ci risentiremo nelle prossime settimane.
Grazie a voi, volentieri, alla prossima.